sono le 18.42, iniziamo i lavori della prima commissione e il primo punto, sono presenti tutti i consiglieri della commissione, il primo punto che trattiamo è accordo con le edicole, giusto?
Esatto.
Okay. Accordo con le edicole per il rilascio di certificati anagrafici e modifiche orarie anagrafe. Passo la parola a Cappi, immagino,
sì.
Al dottor Cappi.
Ok, buonasera a tutti. Allora, ho chiesto all'amministrazione di poter parlare di questo punto in commissione. L'amministrazione è stata ben disposta perché, pur non trattandosi di un atto di competenza del Consiglio, siamo di fronte a una serie di situazioni particolari, perché riguarda un servizio, va a toccare un servizio che è quello dell'anagrafe, che è molto molto utilizzato dai nostri cittadini. La sostanza è, ripetendo l'esperienza prima di tutto dei comuni più grandi, ma che si sta allargando anche verso comuni più piccoli, è quello di poter rilasciare i certificati anagrafici e per noi anche di stato civile per fatti accaduti dall'1/1/2009 direttamente presso le edicole. Cioè il cittadino non viene più in comune, quindi con le regole del comune, per chiedere un certificato, ma va direttamente in edicola. Si raggiunge il duplice scopo, quello di tenere attive delle attività e quello di alleggerire la pressione delle persone sull'ufficio. Sono certificati che vengono rilasciati in bollo sia in comune che nelle edicole, quindi su questo non cambia il costo, la remunerazione del servizio. In comune il cittadino pagherebbe 52 centesimi, che sono diritti. Se va nelle edicole, il costo ipotizzato è 1,50 euro. Considerando l'ampliamento della fascia oraria di cui il cittadino può beneficiare, le edicole sappiamo che sono aperte 6 giorni e mezzo alla settimana e con un orario molto molto ampio, si è ritenuto, non solo noi ma generalmente, che sia un cambio accettabile. Al rilascio dei certificati stiamo guardando se tecnicamente possibile è aggiungere un'altra cosa, il rilascio delle autocertificazioni. Sappiamo che le autocertificazioni possono essere fatte compilando i dati, inserendo i dati manualmente, ma vi sarà anche la possibilità di, in qualche modo, di precompilarle, cioè di scaricare direttamente dal sistema i propri dati, e quindi un ulteriore vantaggio. Quindi, a fianco della possibilità del rilascio dei certificati direttamente tramite il sito, aggiungiamo questa ulteriore possibilità. Accanto a questa si aggiunge, ed è la proposta dell'ufficio all'amministrazione, sperando che in qualche modo, insomma, ci si possa trovare un punto d'accordo, la possibilità di rimodulare quelli che sono gli uffici l'orario degli uffici di accesso al pubblico all'anagrafe. Al momento sappiamo che dopo l'emergenza Covid è obbligatorio prendere appuntamento. L'appuntamento non è un'invenzione così, ma è lo strumento per tenere tracciate le persone che vengono in ufficio. Sappiamo anche noi, quando andiamo in banco, andiamo al ristorante, chiedono sempre il dato, il telefono, le persone, per poterle tracciare e per quel che ci riguarda, per evitare assembramenti. Perché se la struttura di questo ufficio, dove abbiamo l'anagrafe, c'è un corridoio che fra l'altro è un corridoio di passaggio non molto ampio e quindi è un modo per, come si dice, per evitare gli assembramenti. Sappiamo sempre anche che l'accesso del cittadino ai servizi, e sull'anagrafe passano il 90% delle persone che vengono in comune, è sempre un argomento di particolare interesse, come è giusto che sia. Ragionando, si vuole proporre di tenere fermi alcuni cardini, di accogliere quelle che sono le istanze dei cittadini, ma nel contempo di permettere all'ufficio di poter lavorare, facendo anche fronte di recente al pensionamento di una collega, che vuol dire che di botto, come è strutturato l'ufficio, è venuto meno il 20% della dotazione di riferimento, cioè quindi non è poco. Innanzitutto il sabato vediamo che è molto apprezzato da parte dell'utenza, quindi il sabato senz'altro per tutta la mattina non verrà toccato. Altro elemento molto importante e apprezzato è la presenza alternata a Novi o a Rovereto, cioè quindi le persone possono accedere ai servizi nel modo più comodo rispetto a dove si trovano. Al momento siamo solo al mattino. È stato fatto presente da utenti che in realtà con la ripresa delle scuole, soprattutto per il rilascio dei documenti di identità, sarebbe opportuno che ci fosse anche il pomeriggio per evitare ai ragazzini o alle persone o agli studenti di non andare a scuola. E quindi l'orario inserirà un pomeriggio a Novi e un pomeriggio a Rovereto, quindi andando incontro anche a queste esigenze che, passate il periodo di maggiore emergenza, si può riprendere a fare, sempre nel principio dell'alternanza Novi e Rovereto, e sempre con l'obbligo dell'appuntamento per i motivi che dicevo prima. Manterremo comunque la possibilità, sempre tramite prenotazione, anche di rilasciare i certificati in comune, perché i certificati che potremo rilasciare tramite le edicole sono tutti quelli di anagrafe, residenza, composizione della famiglia, eccetera, e quelli di stato civile, ma non tutti quelli di stato civile, quelli di stato civile i cui eventi si sono manifestati dal 1 gennaio 2009, perché è solo da allora che abbiamo avuto la completa informatizzazione delle informazioni anagrafiche, quindi deve rimanere la possibilità per chi deve fare un certificato di stato civile anteriore a quella data di poterlo venire a prendere, insomma. Questo era, per essere abbastanza chiaro, cioè l'impianto che l'ufficio propone all'amministrazione e con il quale c'è fondamentalmente intesa. Però, come detto prima, andiamo a toccare tanti cittadini, quindi tutte gli aiuti, le indicazioni che possono arrivare nella regola generale, è meglio farlo prima che correrci dietro dopo, insomma, è molto più facile lavorare così, con risultati, direi, per tutti, per i nostri cittadini, migliori, ecco.
Diventa un servizio ulteriormente in più che in qualche maniera delocalizza quelli che sono gli atti amministrativi, quindi dovrebbe essere sicuramente favorito, al di là che ha un costo di un euro in più.
Un euro in più, 98 centesimi in più, che è ritenuto, ecco, rispetto al vantaggio non indifferente che al cittadino viene offerto. Non deve prendere appuntamento, tanto che va in piazza a prendere il pane o il giornale, se ha bisogno si ferma dall'edicola e chiede quello che deve chiedere. ha libertà, se ne ha bisogno per il lunedì mattina alle 7:30, lo può chiedere anche alla domenica, cioè o i pomeriggi quando l'ufficio è chiuso, cioè, quindi è anche un modo di miglior conciliazione dei tempi di vita della persona ad un costo tutto sommato, cioè, si ritiene accettabile. Ecco. I cittadini, naturalmente le edicole saranno collegate in modo sicuro attraverso una smart card e attraverso lo SPID, cioè in modo sicuro nell'accesso ai dati. Noi sapremo sempre chi ha rilasciato quel certificato. Il certificato è valido perché comunque a monte c'è il timbro digitale, quindi che attesta la veridicità e la correttezza dei dati, ma quelle pratiche di tutela che abbiamo in tutte le operazioni online, ecco, questo senz'altro è così.
Posso aggiungere che sempre su suggerimento di Raffaele, per incentivare questa attività nel primo anno abbiamo deliberato un piccolo incentivo alle edicole in modo tale che almeno l'attivazione minima degli strumenti digitali sia sostenuta da un contributo che abbiamo stimato in 300 euro.
300 euro per soggetto.
Questo giusto perché comunque insomma diventi un servizio, ma diventi anche un modo di non obbligarli ma facilitarli in questa nuova iniziativa.
Abbiamo pensato dopo la commissione e appena ho verificato la possibilità dell'autocertificazione verrà l'atto giunta, quindi potrebbe essere già anche, spero, venerdì prossimo, ecco, comunque in tempi molto, molto rapidi.
Grazie Raffaele.
Grazie a voi.
Allora, procediamo con gli altri due punti in ordine del giorno per la commissione di oggi: l'approvazione del documento unico di programmazione, la riapprovazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 1/6/2020-31/5/2023. L'argomento sarà trattato dalla dottoressa Mussini.
Proprio solo una piccola anticipazione. La dottoressa Mussini vi sta distribuendo un prospetto sintetico perché la situazione legata alla crisi Covid ci ha comunque portato a dover forzatamente rivedere alcuni di quelli che sono gli obiettivi, in particolare gli indicatori legati ad alcune attività che chiaramente non possono che risentire di questo anno e in modo molto complicato anche dei prossimi anni. Quindi è sicuramente un lavoro complicato, oggi come oggi, mettere dei valori di indicatori che vadano anche oltre il 2020. Quindi in alcuni casi si sono fatte delle valutazioni, faccio un esempio che vale per tutti, tipo l'ingresso alle biblioteche
certo.
E i prestiti, è chiaro che sono attività che diventano difficili da valutare. Questo ha fatto sì che comunque si sia andati un attimo a riverificare nel suo complesso quelli che sono gli indicatori ma anche alcuni obiettivi operativi. È stata anche l'occasione per aggiornarci rispetto a quelle che sono le attività che avevamo messo in piedi come amministrazione e quindi anche inserire alcuni progetti che inizialmente non erano previsti. Quindi sulla parte programmi e obiettivi vi è stato dato da Roberta una sintesi di quelle che sono le parti che hanno avuto o una sostituzione dell'indicatore o una rimodulazione del target, questa spesso legata in effetti alla situazione del Covid. Questa premessa in parte la trovate anche dentro il documento indicata al punto 2.1.1 programmi e obiettivi, però chiaramente era inevitabile che ci fossero conseguenze dovute all'attuale crisi. Adesso,
sì, mi viene in mente le iniziative culturali, il numero di partecipanti, adesso si è più virtuosi se partecipano meno. No, vabbè, insomma, per dire che giustamente
quindi
è tutto un altro mondo.
E poi servirebbe una sfera di cristallo, perché magari mentre lo scrivevamo avevamo anche dei valori su quelli che sono i casi positivi, che erano totalmente diversi. Il tempo che l'abbiamo pubblicato e presentato è cambiato di nuovo tutto.
Allora, io parto con il documento unico di programmazione 2021. Allora, il documento è suddiviso, un documento che già conoscete perché da diversi anni, a fine luglio allora io non ho fatto le copie per tutti, perché se è un documento così grande, però lo volete, dopo ve lo stampo. Praticamente questo documento solitamente viene presentato, viene approvato dalla Giunta, presentato al Consiglio entro il 31 luglio. Quest'anno, a causa appunto il Covid, è stato differito il termine di presentazione al Consiglio al 30 settembre. Quindi noi, la Giunta l'ha approvato il 28 settembre, poi è stato presentato con un invio via mail a tutti i consiglieri il 30 settembre. È un documento di programmazione che è suddiviso in due parti, la parte strategica e la parte operativa. La parte strategica è sui 5 anni di mandato, la parte operativa è, diciamo, in parte sui 5 anni, anche quella per quanto riguarda gli obiettivi operativi, e sui 3 anni per quanto riguarda il bilancio. È stato, diciamo, io adesso lo scorro velocemente, poi se avete delle domande, perché il documento è talmente ampio che insomma servirebbe tanto tempo per poterlo vedere nel dettaglio. Allora, sono state, per quanto riguarda la parte demografica, è stata aggiornata solamente a pagina 15, inserendo l'andamento gennaio-giugno 2020, ed è rimasta ferma l'altra parte che era già stata aggiornata nella nota di aggiornamento al DUP 2020. Analisi economica invece, che parte appunto da pagina 15, è stata tutta rivisitata ed aggiornata, e poi c'è in fondo a pagina 24 anche una parte relativa alla situazione locale dovuta a seguito del Covid. Poi abbiamo a pagina 26 anche qui il quadro macroeconomico nazionale. Questa è la parte, diciamo, generale degli obiettivi del governo della regione. Anche questa è stata aggiornata anche con tutte le, diciamo, ciò che ha comportato la pandemia. Andiamo avanti, perché comunque qui sono tante cose interessanti, ma diciamo non ci possiamo soffermare. Andando a pagina 39, diciamo che c'è la parte normativa che è un pochino più vicina alle attività del nostro comune. C'è la legge di bilancio, dove è ancora quella del 2020, perché il 2021 non c'è ancora nulla. E poi dopo si riportano le normative, le principali normative nazionali, quelle sulla fiscalità, si parla del fondo di solidarietà comunale, il rispetto dei vincoli, cioè diciamo che tutte le varie entrate, o comunque qua ci sono un po' le norme che ci aiutano nella nostra attività e che comunque disciplinano l'attività del comune, fino a pagina, e sono anche queste aggiornate, fino a pagina 50, poi continua anche a pagina 51, dove ci sono altre normative nazionali sempre di interesse. E qui sono riportata una norma relativa al sisma 2012, che è quella che ci ha permesso poi di sospendere il pagamento dei mutui nel 2020. E poi tutta una serie di norme, quelle un pochino più attinenti ai comuni, relative al Covid. Poi abbiamo a pagina 53 il quadro regionale generale, che tratta un po' appunto dello scenario regionale, il documento di economia e di finanza regionale e la relativa nota di aggiornamento. Pagina 63, analisi delle condizioni interne, il governo delle partecipate e i servizi pubblici locali. È stato aggiornato qualcosa anche qui, non diciamo è stato rivisitato fino a, a pagina 69. Dopo è stato un po' confermato ciò che era già presente nella nota di aggiornamento al DIR precedente. Pagina 73 è stato anche qui, il trasparenza e anticorruzione, il quadro normativo è stato aggiornato. Per quanto riguarda pagina 74, il testo unico sulle società a partecipazione pubblica, si riporta tutta la storia. Poi se andiamo a pagina 78 abbiamo praticamente le ultime attività che l'ente ha fatto sulle partecipate. A pagina 80 abbiamo il GAP, il gruppo amministrazione pubblica, il bilancio consolidato. Allora GAP, enti che fanno parte del GAP e bilancio consolidato, è stata approvata una delibera di giunta un po' prima di approvare in giunta il documento unico di programmazione, dove sono stati confermati gli stessi enti dello scorso anno, che sono che fanno parte del GAP il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, ACER, Ente Gestione Parchi Emilia Centrale, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, AIMAG, AMO e Lepida. Nel bilancio consolidato abbiamo Lepida, AMO, AIMAG Consorzio Attività Produttive, ACER, AIMAG e Lepida. A pagina 87 abbiamo gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche, e qui praticamente trovate le opere in corso di realizzazione. Quindi sono gli interventi per i quali è stata attivata la procedura di gara e gli interventi che sono in corso e che non sono ancora stati terminati. In più, quelli in giallo sono tutti gli interventi del SISMA che sono stati iscritti anche se indipendentemente dall'avanzamento in cui sono. Normalmente questa tabella è un po' compilata in questo modo, cioè gli interventi per il SISMA vengono iscritti tutti ma indipendentemente dallo stato in cui sono, e viene descritto a che punto di avanzamento sono arrivati. Pagina 89 abbiamo l'organigramma che non è cambiato rispetto alla nota di aggiornamento al DUP 2020, la dotazione del personale dell'ente, questa parte è stata comunque cambiata poco, ma è stata comunque aggiornata dal settore amministrazione e gestione delle risorse umane. I dati di bilancio che trovate in questo documento sono tutti dati di assestato, quindi bilancio, i dati, gli importi che sono anche presenti nella parte diciamo successiva del documento sono i dati del bilancio 2020-2022 assestati alla data del 31 luglio, quando abbiamo approvato di fine luglio, quando abbiamo approvato il permanere degli equilibri. Poi arriviamo a pagina 97, agli indirizzi strategici e agli obiettivi strategici. Qui l'unica cosa che vi segnalo, che non è diciamo particolarmente rilevante, ma è comunque, cioè non è rilevante, che è cambiata, è a pagina 107 nell'indirizzo strategico 10, welfare di comunità, dove sono stati riportati gli obiettivi strategici che sono presenti nel DUP dell'Unione, in quanto l'indirizzo strategico, il welfare, è completamente all'interno del bilancio dell'Unione. Poi abbiamo la sezione operativa, ecco qui, partiamo a pagina 110, e qua io adesso non li leggo, poi dopo eventualmente li dite voi se volete che li guardiamo. In ogni caso, qui abbiamo gli obiettivi operativi, gli indicatori e i target. L'attività che è stata fatta, come diceva prima l'assessore Fabbri, è stata quella di sostituire alcuni obiettivi operativi e quando si è data evidenza che non erano più attinenti per Covid o anche per altre motivazioni. Quindi sono stati sostituiti praticamente 4 obiettivi operativi. Questo lo trovate anche
nella prima colonna,
nella prospettino che vi ho consegnato in Excel, nella prima colonna, dove sono quelli sostituiti. Una cosa che non vi ho detto, a differenza dei DUP precedenti, questa nel DUP 2021, per maggiore chiarezza, visto che comunque li abbiamo anche rivisti, abbiamo inserito dei numerini che almeno così riusciamo meglio a identificarli. In più abbiamo anche inserito rispetto a prima i responsabili di riferimento, che non tanto col nome del responsabile ma con il nome del servizio di cui è responsabile appunto la persona. E abbiamo tutti numerati, quindi l'indirizzo strategico ha il primo carattere, l'obiettivo strategico è il secondo il terzo e il quarto carattere, quindi economia e lavoro 1, sono a pagina 111, lavoro e formazione 1.01, che è l'obiettivo strategico, l'obiettivo operativo diventa 1.01.01. L'indicatore diventa il primo 1.01.01.01, cioè praticamente
un piano,
a parte l'indirizzo strategico che ha una cifra sola.
Sei affezionato al piano dei conti.
Esatto, si vede.
Infatti subito qua quando ho visto ho detto, ma cosa sono questi dei piani dei conti?
Sì, infatti ci avrebbe messo il trattino o qualcos'altro. E comunque insomma diciamo che il primo livello è l'indirizzo strategico, il secondo livello di 2 cifre
è
l'obiettivo
chiaro,
strategico, e il terzo livello obiettivo operativo, quarto livello l'indicatore. Dopodiché quando sono stati sostituiti andiamo per esempio a vedere, ne guardiamo un altro.
Vabbè, potete guardare il primo che abbiamo.
Sì, se no andiamo a vedere anche, va bene, guardiamo il primo. Il primo, per esempio, pagina sempre 111, è stato sostituito. Quindi noi cosa abbiamo scritto? Nel target, ed è stato sostituito già a partire nel 2020. Quindi il target 2020, in questo caso abbiamo scritto target 2020, variazione 2020, o in altri casi abbiamo messo target 2020, DUP 2021. Quindi cosa è successo al target 2020? Al target 2020 è successo che è stato sostituito. Al target 2021 col DUP 2021 l'obiettivo è stato sostituito e anche il target 2022 col DUP 2021 è stato sostituito. È stato salvaguardato quello che era la storia, quindi per esempio se vedete è rimasto comunque, pagina sempre 111, target 2021, DUP 2017, cioè qual era prima il target che era stato inserito per questo indicatore a questo punto, perché
rimane la storia precedente ad oggi. Si prende atto che ormai siamo nel mondo dello smart working e dei corsi di formazione online, quindi era diventato obsoleto l'idea di dare una stanza per degli incontri formativi. Ormai il Covid e anche l'evoluzione ci hanno portato a pensare e a verificare che è un'esigenza che non è più, quindi abbiamo cercato di dare in alternativa sempre nel mondo dell'occupazione un obiettivo che fosse comunque attinente a quell'argomento ma che fosse attuale.
E per esempio in questo caso quindi non è stato, cioè non è più presente questo obiettivo operativo, ma comunque ne esiste un altro che va a sostituirlo, che è l'1.1.3. E con un nuovo target già a partire dal, che è praticamente, adesso ve lo leggo visto facciamo un esempio, incentivare le imprese del territorio che effettuano nuove assunzioni di personale residente a tempo indeterminato o in apprendistato, e l'indicatore è il numero dei lavoratori assunti. Il target 2020 è 17, lo stato di attuazione 2020 è 15, target 2021-20, target 2022-23. Abbiamo anche,
cioè questo però c'era anche prima.
No, questo qua è stato l'1.1.3, è stato inserito adesso.
Praticamente abbiamo...
Però avete... No, perché abbiamo mi traeva... No, ma ho capito, cioè ti dico cosa che... Perché l'ho chiesto, perché c'era anche il target 2020.
Perché qui abbiamo visto che, infatti, in questa operazione, e lo trovi qua, abbiamo anche rimodulato il target 2020. E poi nella delibera... Abbiamo praticamente fatto anche la variazione al 2020.
Come uno stato di avanzamento?
Sì, abbiamo praticamente nella delibera, vi leggo, rispondo, perché solitamente è giusta l'osservazione, perché è la prima volta che facciamo delle rimodulazioni di questo tipo, perché solitamente col DUP dell'anno successivo si modificavano solamente, che si faceva a luglio, si modificavano solamente i target, nel caso, dall'anno successivo e poi, quindi col DUP 2021 se avessimo fatto come gli altri anni, avremmo modificato solo il target 2021 e il target 2022. Quest'anno si è scelto di agire anche sul 2020, ma la scelta è stata fatta anche perché cioè l'idea è, noi facciamo uno stato di attuazione nel 2020, perché non vi ho detto, ma in questo documento noi facciamo lo stato di attuazione di come sta andando quell'obiettivo operativo, quell'indicatore rispetto a quel target nel 2020. Lo stato di attuazione l'abbiamo fatto il 30 giugno. Nei momenti in cui si fa lo stato di attuazione si verifica. Nella verifica, a quel punto, la scelta è stata di eventualmente modificarlo nel caso il risultato, cioè lo stato di attuazione il 30 giugno, evidenziasse che l'indicatore non è l'indicatore o il target non hanno ancora non sono più rilevanti, o comunque per esempio per il Covid possono non essere più non può essere più possibile, diciamo, raggiungerli.
Sì.
Quindi si fa una verifica con lo stato di attuazione. A seguito di questa verifica si fa un'analisi anche direttamente sul 2020, e se si decide di variare anche il 2020, poi nella delibera abbiamo scritto che in questo caso si modifica il DUP 2020, perché andiamo comunque a toccare un target, in questo caso, che era già stato approvato col documento precedente. Quindi è stato scelto di utilizzare una nuova filosofia, mai utilizzata, e che sarà utilizzata anche in futuro, anche il prossimo anno, dopo, a seguito dello stato di attuazione, decidere se si vuole continuare oppure se si ritiene opportuno apportare delle rettifiche. Vuoi aggiungere qualcosa?
No, ho capito bene.
Certo. È chiaramente anche figlia del fatto che oggi abbiamo un segretario comunale che ha, diciamo, la sua come si può dire, visione, che ci ha riportato, a cui noi abbiamo seguito, quindi di vedere il DUP come uno strumento che è più agile e più segue più rapidamente l'evoluzione dell'amministrazione, quindi anziché aspettare l'anno prossimo, in fase di attuazione si aggiorna anche la situazione attuale, e se esistono dei fattori che condizionano gli indicatori li si vanno a modificare. Quindi.
Okay. Questo è per quello che, insomma, alla fine abbiamo anche deciso di preparare questa tabellina, perché forse questa un po' aiuta a orientarsi all'interno delle rimodulazioni, che sono sostituzioni o nuovi indicatori che sono stati fatti.
Okay.
E vi evidenzio anche che, sempre guardando la tabellina, che insomma diventa un po' più snello, abbiamo sostituito appunto 4 obiettivi operativi e abbiamo introdotto però altri 5 obiettivi operativi e 6 indicatori. Che, se volete, adesso li possiamo anche vedere.
La tabellina, ci ho dimenticato di dire che il fatto che il segretario, la dottoressa Annelisa Galuti, lo veda come uno strumento di questo tipo è anche perché questo è un atto proposto dal segretario.
Sì.
Quindi questo. Giusto,
insomma, certo.
L'abbiamo seguita più che volentieri, ma anche perché insomma è proprio un atto che è proposto direttamente dal segretario.
Per esempio, se vogliamo andare a vedere la comunità che innova, abbiamo introdotto qui, sono stati introdotti diversi obiettivi. Siamo a pagina 4. Allora, vabbè, uno è stato sostituito. Scusate, 133. Indirizzo strategico 4. Pagina 133.
Adesso 40101.
Allora, per esempio, a pagina 133, questo che era il 4.01.01 è stato sostituito con il successivo 4.01.02. Poi ne abbiamo uno nuovo sotto, poi in particolare se andiamo a pagina 136 ne abbiamo diversi sui servizi digitali per il cittadino. Quindi indirizzo strategico 4, la comunità che innova, obiettivo strategico 4.2, servizi digitali per il cittadino, abbiamo dei nuovi obiettivi operativi che sono adeguamento, implementazione, appuntamenti online, rilascio di certificati anagrafici online, pubblicazione catasto cimiteriale, cioè dove si è evidenziato, dove l'amministrazione aveva dei nuovi progetti, ecco, si è anche scelto di arricchire gli obiettivi operativi del gruppo. Okay. Io direi che qui, se avete domande, altrimenti poi vabbè, dopo abbiamo modificato, solo chiarito il 2.2.1 nella comunità che ricostruisce, abbiamo specificato meglio la descrizione dell'obiettivo, ma è rimasto sempre quello. Perché praticamente una parte si riferisce ai fabbricati, sono le manutenzioni, una parte si riferisce ai fabbricati, l'altra alle strade. Quindi le abbiamo specificate un po' meglio la loro, quello che significano. E poi niente, io direi che questa parte, poi insomma, ci sono le note quando abbiamo fatto delle modifiche, quindi è tutto descritto, tutto si vedono e appunto si è rimasta la storia. Poi se avete delle domande, insomma, anche prima del consiglio, in questo caso, chiarimenti. Poi abbiamo pagina 164, le risorse, 164 le risorse collegate appunto a tutti gli obiettivi strategici che vengono aggiornate, queste sono sempre riportate, al momento abbiamo quelle del bilancio di previsione 2020-2022. Con la nota di aggiornamento al GUP l'avremo poi aggiornato con i dati del nuovo bilancio. Poi a partire da pagina 170 abbiamo praticamente tutti i dati di bilancio assestati sempre a fine luglio col permanere degli equilibri. Abbiamo anche a pagina 170, da partire da pagina 172, tutte le partecipate con i risultati economici e gli obiettivi aggiornati. Pagina 184, ripartiamo con i dati appunto di bilancio e con tutta la parte, diciamo, anche tutti gli altri atti che sono stati fatti complementari a quelli di bilancio, che sono per esempio le aliquote IMU che sono state confermate e altro. Qui praticamente proseguiamo fino alla pagina 203, direi, sempre con la parte di bilancio aggiornata anche con tutto l'aspetto del Covid, che è così come è stato variato appunto al 30 luglio. Nella parte ultima, che è la programmazione triennale, quest'anno abbiamo riportato all'interno la programmazione legata al bilancio 2020-2022. Quindi il programma triennale degli investimenti dei lavori pubblici è quello 2020-2022, l'ultimo aggiornamento.
Certo,
la stessa cosa anche la Il programma biennale per acquisti di beni e servizi, il piano delle alienazioni e praticamente gli incarichi, l'elenco degli incarichi, cioè tutto quello che è la programmazione al momento è aggiornata con i dati del bilancio 2020-2022 assestato. Questo è un po' questo. Io avrei terminato, se avete domande.
Penso che insomma avranno modo di
cioè anche questo quadro comunque cioè secondo, ci aiuta nell'analisi a orientarci nella lettura.
Sì, perché essendo comunque sono quadri, diciamo, dove abbiamo i nostri target, rimangono comunque delle tabelle abbastanza descrittive, non sono così schematiche. E quindi insomma, diciamo che è più visivamente più immediato avere questo foglio Excel. Quindi abbiamo pensato di, insomma, di aiutarvi nella lettura.
Vabbè. Passiamo all'ultimo punto.
Sì, quindi adesso dopo ridò la parola a Roberta. La convenzione per l'affidamento in concessione dei servizi di tesoreria, vi ricorderete che in realtà l'abbiamo già votato a fine dicembre. Quindi cosa è successo? Che è stata definita la nuova convenzione con cui andare a bando di gara con un nuovo istituto, così come è stata formulata la gara è andata deserta. Quindi a questo punto nasce la necessità di rivederla perché sia in qualche modo maggiormente appetibile per un nuovo bando di gara. E la troverete anche in Unione, perché la convenzione poi si applica in Unione, quindi lunedì so che c'è la commissione bilancio in Unione, ma troverete praticamente lo stesso documento e Roberta magari ci evidenzia gli aspetti che possono differire rispetto a quello che abbiamo già votato.
Sì, io però ogni consiglio praticamente deve approvare
esatto,
la sua.
Ogni ente, tutti ogni i cinque enti. Esatto. Rettifico solo una cosa, perché probabilmente per un refuso il titolo è diverso, è convenzione per l'affidamento e concessione dei servizi di tesoreria provvedimenti, e il periodo di validità di questa nuova convenzione sarà 1/1/2021-31/12/2023. E detto questo, praticamente cosa è stato scelto di fare? Allora, le criticità che sono state, diciamo, su cui ci si è un po' concentrati per il fatto che sia andata deserta la gara, sono stati soprattutto gli sportelli. Perché erano stati chiesti gli sportelli, era stata chiesta la presenza dello sportello di una banca sul territorio nel momento in cui veniva affidata la convenzione di tesoreria e doveva rimanere per 60 giorni almeno dopo l'affidamento, questo anche prima. Però in ogni caso c'era comunque un maggiore vincolo sullo sportello, nel senso che c'era scritto precedentemente che se chiudevano gli sportelli andava concordato con gli enti, quindi era stato, diciamo, vincolato l'aspetto degli sportelli. E oggi come oggi sapete le banche insomma, non sono così propense a tenere aperti tanti sportelli. Quindi si è scelto di lavorare soprattutto su questo aspetto qua per renderlo un po' più appetibile alle banche che sono sul territorio e anche per dare la possibilità a più banche di presentarsi. E cosa è stato fatto? Sono stati divisi, sono stati fatti due lotti, un lotto 1 per Campo Gagliano e un lotto 2 per l'Unione delle Terre d'Argine, il Comune di Capri, il Comune di Soliera e il Comune di Novi di Modena. Questo perché? O meglio, questo è un altro motivo ancora, finisco con lo sportello. Questo è ancora un altro motivo, che invece lo sportello praticamente nell'otto 2 dove siamo noi è stato chiesto di avere uno sportello, lo sportello su due dei tre territori, almeno su, cioè nel momento in cui loro partecipano al bando devono avere due sportelli su tre territori, quindi potrebbero avere lo sportello a Carpi Sogliera, non a Novi, a Novi, a Carpi, non a Sogliera. Però noi, noi comunque, in quel caso, loro possono comunque vincere la gara e partecipare, e gli può essere affidata la convenzione di tesoreria.
Scusa, posso chiedere?
Sì.
Così casomai su questo punto faccio una domanda, sì, e poi passi a un altro punto, non ti...
Sì, sì, sì.
Cioè, il vantaggio di avere lo sportello sul territorio,
sì,
è un vantaggio, immagino, per... voi che ci lavorate con la banca, giusto?
Sì, sì.
Perché bisogna andare a fare, sì, a volte anche delle... Adesso io non la conosco tanto bene quell'aspetto lì,
però sì, anche per l'utente
si va anche a fare delle operazioni, no?
Sì, beh, noi praticamente andiamo a versare comunque le casse.
Le casse.
Le nostre casse, che sono in particolar modo la cassa dei demografici.
Degli agenti contabili.
E gli agenti subagenti contabili, che i demografici sono subagenti contabili dell'economo. E quindi li versano noi, poi noi li andiamo a versare in tesoreria. Poi abbiamo anche la biblioteca, avevamo la TOSAP, mercati, dove prima andava la polizia municipale, adesso non ci va più. Quindi sia per noi, ma anche per i cittadini, che al momento possono comunque andare a pagare gratuitamente delle entrate, dei loro pagamenti, dei nostri incassi presso il tesoriere. Ovviamente questa cosa andrà nel tempo sempre, sarà sempre meno, perché poi con Pago PA, che adesso, esatto, con Pago PA, che è anche a Novi adesso lentamente, ma ci stiamo lavorando, quindi questo
poi
sarà sempre meno.
Poi si può andare anche nelle piccole, giusto?
Sì, sì, però ci sono dei costi.
Ah.
Finché c'è lo sportello, e finché si può andare allo sportello, non ci sono i costi. Poi anche bisognerà vedere in futuro, perché se poi non sarà più possibile, tutto dovrà essere assolutamente Pago PA. Però al momento diciamo che è comunque un vantaggio avere la sede, sì, della banca nel proprio territorio.
Posso chiederti?
Sì.
Però, se non ho capito male, in questo modo però può partecipare anche una banca che abbia sportelli su due comuni e non su tutti e tre.
Esatto.
Diversamente non potrebbe partecipare.
Esatto.
Quindi se c'è a Carpi e Sogliera, un cittadino di Novi deve andare,
sì,
a Carpi.
In quel caso, sì. Cioè, in quel caso uno dei comuni, soprattutto Novi o Sogliera, probabilmente, perché Carpi
ce l'ha.
Sì, ma adesso noi abbiamo fatto anche una verifica, per esempio Unicredit e Banca Popolare sono su tutti i territori, e Monte dei Paschi a Novi e Carpi, Viper, la Banca Popolare Emilia Romagna, Sogliera, Campogalliano, vabbè, Campogalliano poi fa parte dell'altro lotto, comunque Sogliera, Campogalliano, Carpi, Banca Intesa, Sogliera, Campogalliano, Carpi, Credem, Sogliera, Carpi. Quindi in questo modo praticamente tutte le banche che hanno uno sportello sul nostro territorio, sui nostri territori, o comunque sui territori di Sogliera, di Campogalliano e di Novi, possono partecipare. Quindi è stata data una facilitazione, cioè sia alle banche ma anche a noi stessi, ovviamente, sperando che questa volta si presentino. Invece, e quindi un aiuto sotto questo punto di vista. In più, l'altro aiuto è sempre stato quello di dividere i lotti, perché le banche non acquisiscono in modo con piacere dei nuovi enti, perché comunque per loro la gestione della tesoreria non è un gran vantaggio oggi, anche perché praticamente la nostra liquidità è in Banca d'Italia, non è da loro. E anche se dopo...
Questa non è una cosa banale, i soldi che abbiamo in cassa noi non li vediamo perché ce li ha la Banca d'Italia,
esatto,
li possiamo toccare con lui.
Esatto. E quindi è stato scelto di dividere in due lotti, così per esempio noi quattro enti, cioè Unione, Sogliera, Novi e Carpi, abbiamo Unicredit oggi come tesoriere. Avendo fatto un lotto assieme, Unicredit può riprenderci e non deve attivare un altro ente, perché comunque sono dei costi nell'attivazione di un altro ente, perché c'è da attivare il mandato informatico, vabbè che adesso c'è tutto successivo, però comunque richiede lavoro e costo. Campo Gagliano è da solo perché è il Banco Popolare, quindi Campo Gagliano magari il Banco Popolare lo tiene volentieri perché c'è solo lui e quindi si presenta l'offerta alla GAL. E quindi queste sono state due azioni che sono state fatte per rendere più agevole la partecipazione. E poi c'è anche scritto, a differenza di prima, che e se il tesoriere dovesse modificare la propria organizzazione apportando variazioni significative alle proprie presenze sul territorio, riducendo il numero di agenzie sportelle dipendenti previste dal presente comma, l'amministrazione di riferimento potrà ricevere dalla presente convenzione. Potrà. Invece prima c'era scritto che si dovevano accordare con le amministrazioni prima di chiudere gli sportelli. Un'altra cosa che è stata modificata, questo è l'articolo 4. Un'altra cosa, l'articolo 6, praticamente c'era scritto che il servizio di riscossione delle entrate di pagamento delle spese può essere esteso all'ASP delle terre d'argine e agli enti partecipati dai comuni, sostanzialmente. Mm-hmm. Adesso è stato aggiunto il comma 2, dove si dice che l'estensione del servizio di cui il comma precedente può essere attivata solo se formalmente accettata dall'istituto tesoriere. Sostanzialmente, se l'istituto non vuole
prendersi a mano degli altri soggetti,
prendersi la tesoreria dell'ASP o di altri enti partecipati, può rifiutarlo. Quindi anche questo è un elemento che speriamo sia favorevole per la partecipazione. Altre cose che sono state fatte agli articoli, se non ricordo male, 7, 9 e 10, sono 7, 9 e 10 sono stati eliminati tutti i riferimenti legislativi che erano validi fino allo scorso anno, in cui il tesoriere faceva tutta una serie di controlli sul bilancio del comune, utilizzando il bilancio del comune. Cioè praticamente quando si trovava il bilancio di previsione, il comune doveva inviare al tesoriere il bilancio con gli stanziamenti. Quando il tesoriere pagava, controllava che i pagamenti, tutte le variazioni di bilancio durante l'anno dovevano essere sempre inviate al tesoriere. Il tesoriere le inseriva, quindi gestiva un bilancio il tesoriere. Quando noi facevamo i pagamenti, il tesoriere verificava che il pagamento non fosse superiore allo stanziamento. Per esempio, noi mandavamo una variazione, il tesoriere era in ritardo a caricare, facevamo subito il pagamento, non ce lo bloccava. Poi sì, c'era tutta una parte, oppure non so, se eravamo in esercizio provvisorio dovevamo dire che quel mandato non era in dodicesimi, perché quando il bilancio non è approvato possiamo lavorare
sui dodicesimi.
Cioè il tesoriere faceva tutta una serie di controlli e quindi anche un'attività lavorativa che a decorrere dal 2021 non è più...
Dal 2020
non c'è più. Non è più
non si fa più.
In teoria questa è una cosa favorevole, però sì, per la banca tesoriera. Per noi tutto sommato è un adempimento in meno, è un'attività, si fa qualcosa in meno, però un controllo in più male non era, secondo me. Comunque questo è.
No, è che ti faceva, secondo me, che l'ho fatto quel lavoro lì di mandare, di tenere sempre il bilancio pari, perché alla fine dell'anno, quando ti mandava il conto del tesoriere, non c'era.
Esatto. Anche la cassa, per esempio, le variazioni.
Soprattutto subito loro li mettevano, non avevano delle procedure, cioè c'era anche lo scoglio informatico, che c'erano proprio delle persone, sì, che caricavano. Adesso io non so, qua conosco più la situazione.
Sì, ma è rimasto così fino all'anno scorso.
Noi abbiamo l'ultimo anno che mandavamo i flussi informatici che venivano caricati. Quindi, cioè, capite che inserire un bilancio,
sì,
a mano,
con
tutte le variazioni, c'è l'errore umano, cioè, quindi poi alla fine dell'anno bisognava approvare un atto in cui parificavi il bilancio che ti mandava il tesoriere e il bilancio tuo.
Quello è rimasto, però a fine anno devi comunque fare la parificazione, cioè ti deve dare il conto del tesoriere,
però se
poi non so se l'ha modificato, forse non ha più gli stanziamenti,
solamente la cassa perché non li mandi più,
sì. Però lui deve rendere comunque il conto,
però questo ti costringeva a fare anche tu una serie di controlli sul tuo bilancio.
Esatto, quindi ti aiutava in qualche modo.
E in qualche modo c'è sempre il risvolto, certo.
E quindi anche lì sono state sono stati tolti alcuni riferimenti normativi a questa attività, ma questo è un aspetto solo tecnico, diciamo. I due aspetti importanti sono gli altri due, insomma, quello dello sportello e quello di Due Lotti e quello dell'ASP o comunque altre società partecipate.
Sì, è un po' un peccato il discorso dello sportello, però cioè, se poi le banche non partecipano, cioè, nel senso che non si può fare altrimenti. Cioè.
Non si può fare. Sì, insomma, piuttosto di non chiederlo, proviamo. Speriamo,
ma non è che si può fare
modo,
senza istituto tesoriere.
Speriamo che in questo modo sia Unicredit, che ovviamente insomma, se fosse Unicredit per noi sarebbe molto meglio, perché è la banca attuale. Quindi
ma dov'è che non ha lo sportello l'Unicredit?
No, lo sportello ce li ha vecchiamente. Anche il Banco Popolare.
Campo
no, dovrebbe avere tutti e quattro i territori, avevo scritto, sì, Unicredit e anche il Banco Popolare.
Unicredit sì, molto ramificato.
In questo caso.
Però non avevano partecipato nessuno dei due, adesso non so se fosse per lo sportello o per doversi comunque prendere un nuovo ente, ma no. Se il Banco Popolare.
Anche su Carpi, metti che c'è una banca che ha uno o due sportelli, adesso la crede mi viene in mente, c'è San Marino, metti che ha uno sportello solo a Carpi, comunque per Carpi sarebbe scomodo comunque.
Ah,
anche se ce l'ha, perché è comunque una scomodità anche per loro.
Ma è onerosa questa, non mi ricordo.
Allora, sì,
cioè, da per questa, il comune?
Sì, da questa dall'anno scorso, quando è stata fatta il bando, è stato messo comunque un contributo, un costo che da parte degli enti verso il tesoriere, fino a quella ancora in proroga, diciamo, quella che è scaduta il 31 dicembre 2019, loro ci davano solo un contributo. Adesso c'è anche un costo che però è soggetto a ribasso, quindi dopo lì viene gestito, perché questa gara viene gestita tutta dall'Unione e quindi poi nelle determine di gara dell'Unione viene inserito questo costo che per Novi era 8.000, adesso si valuta se mettere 8.800, che però è soggetto a ribasso, poi magari.
Sì, non è che siano delle cifre.
No, però purtroppo anche quello è cambiato rispetto alle convenzioni precedenti. Poi credo ci sia anche un loro contributo, però.
Adesso io mi ricordo che loro non davano un contributo a noi che a volte si metteva sui volantini.
Sì, sì, loro prima ci davano solo i contributi, una sponsorizzazione che noi fatturavamo.
Ecco, me la ricordo.
Per la cultura.
Esatto.
A Carpi era per il teatro e a Novi per le attività culturali.
Secondo me nell'ultimo bando era diventata facoltativa ed era un fattore premiante.
Sì, secondo me sì. Mentre
prima era in convenzione, poi è diventato facoltativo, adesso magari non c'è più.
Beh, questo contributi non è in convenzione.
Però c'è, vedi.
Sì, lì è rimasto uguale.
Definito in sede di gara pari a euro, quindi è un'offerta che possono fare per dare.
Esatto.
Diciamo, tipo migliorativa, un'offerta migliorativa.
Sì, qualcosa sì. Non credo.
No, mi affiamo.
Comunque.
Si è vista la spinta.
Vediamo, esatto. E niente, quindi insomma.
Direi che era l'ultimo punto.
Ok, io a questo punto chiuderei la commissione, sono le 19:41, ringrazio tutti i partecipanti e ci vediamo al Consiglio Comunale.